sorreggere un proprio io traballante, pensare di testimoniare il proprio esistere commercialmente, sapendo che peraltro quello anche sarà un circuito veloce, perché tutto consuma e brucia molto, molto rapidamente, e non riesce a connettere. Manca questa dimensione di spesa, e questa dimensione che manca è squisitamente politica, nel senso, come dire, bello del termine, in un momento in cui anche questa parola sembra aver assunto un connotato così, così triste. Insomma, se in quel momento si rompono barriere, vengono messe in questione strutture che talora erano, diciamolo pure, gerarchiche, anche come dire, volte a sovradeterminare qualunque istanza nuova venisse a emergere, io in questo momento penso che tutto sia un po' da respingere in una dimensione nuova. Sono più, come dire, anche però spinta a pensare in positivo quando vedo tante individualità che in questo momento si cercano, perché il punto di pressione è diventato talmente asfittico, ma talmente pesante, che credo si abbia la consapevolezza laicamente che le vite sono queste e che non sia possibile bruciare nella tristezza, insomma, del rancore, che è l'altra dimensione di questo tempo, tutto quello che forse in maniera un po' più sotterranea, certamente parcellizzata, si sta producendo. Richiamo e chiudo qui per poi passare a voi la spiegazione e l'introduzione anche a tutti gli amici che sono qui presenti, una intuizione che viene dalla lettura di Gattari, che i momenti che lui chiama anni d'inverno, dice, però a un certo punto nel muro si apre una crepa e da quella crepa irrompono opzioni e possibilità che per lui sono micropolitiche, sono divenire minoritario per Deleuze, cioè quella minorità capace non di essere margine, ma di essere una muta che spezza un po' catene davvero della depressione. Per cui io in questo cercarci, forse anche l'occasione stessa di oggi, che è abbastanza, come dire, un accostamento di sensibilità che vengono da percorsi diversi, la vedo in positivo. Io direi che passiamo magari prima la parola al pubblico, se dici magari due parole per spiegare come proseguiamo.
Allora, io ho fatto una brutta cosa, ho trovato dei bootleg, perché questa è una brutta cosa per chi parla di merce, mentre i bootleg hanno un'importanza storica, ovvero quella di dare delle testimonianze che sarebbero andate perse. Quella è la testimonianza del bootleg, ovvero se non c'erano stati quei ragazzi che di nascosto avevano la cassetta e registravano il concerto e registravano le interviste, oggi avremmo perso tante e tante occasioni. Per fortuna la rete, tra i tanti danni che fa, dà anche qualche bella possibilità, tra cui quella di recuperare qualche bootleg. E ho trovato dei bootleg degli aree e delle interviste rimaste nei cassetti a Demetrio. Abbiamo scelto qualche piccolo pezzo di interviste. Grazie. C'è il foglio Word nella... Ah, ecco, è partito.
Woo!
Ok, poi abbiamo trovato anche altre due parti di intervista. L'intervista, la penultima, però è lunghissima. No, la penultima, sì. Soltanto dovresti mettermi dopo la prima pagina della mia pennetta, perché c'era il foglio Word dove di... Ok, dal minuto 5:55.
È la storia che raccontiamo, ha dello spazio, non ho uno spazio. Ma se vai in America con l'internazionale si cazzo, cioè non è possibile. Non so, fai settembre nero, tutti i solari sono ebrei, quindi è già molto difficile. E no, comunque il mondo, secondo me, il discorso è, siamo un po' lontani, per me siamo lontani. La situazione in Italia, guarda, noi veniamo dalla Sardegna dove si sta passando di ottobre, dove si sono qua, per un periodo non successo strage. Si sono sparati tra ottobre e polizia, ma siamo stati questi, cioè su TG2, perché quando fermano lì, anche tu, ma mi sembra, cioè, oppure stasera, che secondo me è stato organizzato in modo molto bello, molto molto corretto, quindi ti dava lo spazio di suonare, si poteva fare l'antologico, cioè si poteva suonare anche tre ore, solo che non c'era tempo, dovevamo smettere, non lo volevamo fare, ma per me questa situazione è ottima, forse la migliore del 77, cioè come organizzazione, come modo di forse professionale, ma corretto, non è successo niente. Invece a Sassari c'è la stessa situazione, dove cazzo si sono sparati, dici, per che cosa? Perché sarà stato un pretesto, perché il biglietto sarà allucinante. Quindi trovi questa situazione, in futuro non ti sono dei futuri di concerti, è così, parti da Sassari dove rischi la vita, dove la musica diventa un gioco dove si rischia la vita, e vieni a Mestre dove tutto lo vedo. Dove molto, sì, molto, domani non so, vai, non so, vicino a Pavia dove rischi di prendere una bottigliata di qua. Siamo in un momento un po' casinato, insomma. Ok, io vi ringrazio. Sì, spero. Ok, ciao.
Patrizio, te la ricordi questa cosa?
No.
No. Tu Mauro, ricordi Casini?
Beh no, la storia, no sì, perché è difficile ricordare quali Casini, esattamente.
Beh sì, i Casini ce li ricordiamo tutti, ma c'è una questione sottesa ancora non risolta, no? Che comunque c'è questa confusione tra la gratuità della musica e la non chiarezza sul fatto che, pur essendo un bene materiale, la musica è fatta perché c'è qualcuno che ci lavora anche, no? Allora, tutti confondono il diritto d'autore con i costi di realizzazione della musica. Allora, i fonici, l'acquisto dei materiali, tutte queste cose qui, eccetera. Di queste cose qui ormai non parla più nessuno, no? Confondendo con no, il diritto d'autore, la musica deve essere gratis, cioè, io sono anche d'accordo sulla cancellazione del copyright, è fantastico, però voglio poter produrre automobili e chiamarle Ferrari, cioè non è che il copyright non è difeso solo per la musica, e per tutto il resto invece è una prigione tutelatissima dove se tu ti sbagli e fai una roba che ti rovinano, perché è un'offesa anche nei confronti della musica e di chi ci lavora. Noi abbiamo scuole professionali che sfornano centinaia di fonici diplomati all'anno, che sono
cosa sono? Scuole di disoccupati? O scuole di persone che poi, siccome il padre ha già speso i soldi per il corso, allora si indebita, gli compra anche il computer, così poi si mette in cantina e lì per dare un senso alla scuola che ha fatto fa i provini gratis per gli amici che hanno il gruppo. Cioè, trovo tutto mortificante, no? Trovo tutto mortificante perché non c'è rispetto per il lavoro che c'è dietro. Lasciate perdere i musicisti. Non c'è rispetto per il lavoro che c'è dietro. E c'è stata la grande vittoria dei fabbricanti di computer. Nessuno ha detto niente, però i computer hanno promesso, i venditori di computer, ah, potete stoccare ore di musica, potete trasmettere, questo qua è un iPod, con 80 euro potete mettere 12.000 pezzi. Ma i 12.000 pezzi cosa fa? Il venditore che la vende a 80 euro, un ragazzino pensa, cioè, che questi 12.000 pezzi lui spenderà 12.000 euro, un euro a pezzo per riempirli, no. C'è una truffa dietro dove il commerciante più grosso si è mangiato la vita di tutti gli altri. E adesso siamo in una situazione in cui per fare musica trovare le risorse o trovi lo sponsor per cui tu, se fai un disco e non sai, sulla copertina c'è uno che vende panciere, adesso sto esagerando, però è così, o se no... Crowdfunding, sì, va bene. Però il crowdfunding mi sembra una piccola risposta. Sul resto continua ad esserci una non chiarezza, no? Continua ad esserci una non chiarezza. Prego, certo.
No, finisci.
Ho finito.
Sì, volevo ricordare che la battaglia economica ha fatto parte anche di quegli anni là, non soltanto per quanto riguarda la gratuità della musica, il costo dei biglietti, i concerti, eccetera, ma anche per la difesa del lavoro dei musicisti e di tutti quelli che avevano a che fare. Ricordo che quando abbiamo fondato l'orchestra, in realtà una delle ragioni più forti era anche quella di creare una specie di difesa sindacale per i musicisti militanti, perché la situazione allora era che se eri una star che aveva un contratto con una grossa casa discografica, anche al festivalino proletario, al Festival dell'Unità, eccetera, comunque portavi via il tuo cachet o comunque un cachet generoso. Se eri un militante dovevi suonare gratis. E quindi noi litigammo con tutti praticamente per imporre invece che ci fosse un giusto compenso. Ci rendemmo anche abbastanza ridicoli perché pubblicavamo delle tabelle pseudoscientifiche o parascientifiche in cui si calcolava quanto doveva essere rimborsato per le spese di un gruppo che viaggiava a seconda del numero delle persone. Però l'obiettivo che noi ci eravamo posti fu raggiunto da alcuni di noi, sicuramente dal gruppo Folk Internazionale, Monio Vadia e gli altri, dagli Stormy Six, da altri. No, noi riuscivamo a mettere insieme un decente stipendio da metalmeccanico con il nostro lavoro dei concerti allora. 3 anni fa ho incontrato a un convegno in Francia sul progressive rock Bill Bruford. Credo che nessuno ignori qui chi sia Bill Bruford, ma è stato il batterista degli Yes, dei King Crimson, per un po' anche dei Genesis, poi di nuovo dei King Crimson. E ultimamente era diventato un dottorando di un'università in Inghilterra, avendo come tutor un mio amico e collega, Alan Moore, e ha fatto una tesi di dottorato sulla batteria, che adesso è diventato un libro. Morale, ci incontriamo lì, e in quel convegno, nella mia relazione, io raccontavo un po' delle cose degli anni 70, compreso il fatto che in Italia si cercava anche di discutere questo aspetto, cioè del costo della musica e del giusto compenso per i musicisti e così via. Allora una volta ci troviamo a pranzo nella mensa dell'università e mi dice: ma voi come facevate? E io dico: perché? Ma voi davvero guadagnavate quando facevate questo lavoro? Sì, perché noi non prendevamo una lira e quel noi erano gli yes. No? Perché a noi davano degli anticipi che spendevamo tutti per realizzare i dischi. Dai concerti non guadagnavamo niente perché erano promozionali per vendere i dischi e tutte le altre forme di guadagno tipo merchandising, eccetera. Quindi in sostanza gli Stormy Six erano dei ricconi, no? Che riuscivano ad avere uno stipendio a fine mese, e gli Yes erano dei poveracci, e questo però andrebbe visto su tutta la storia anche del progressive rock, perché questi gruppi forse a un certo punto sono diventati milionari, alcuni, pochissimi, no? Ma la grande maggioranza dei gruppi e dei musicisti ha lavorato in condizioni penose, che sono quelle oggi della maggior parte dei musicisti.
È anche vero che tanti musicisti dell'epoca poi hanno fatto i session man per i peggiori cantautori italiani, tanti, non faccio i nomi, ma è così. Grandi geni della musica che sono ridotti per andare avanti a fare il session man, e non è una cosa bella. Poi nel libro abbiamo affrontato poi un capitolo che negli anni 70 è stato un po' messo da parte da tutti. Invece io e Viviana, proprio per l'impegno militante che c'era, il famoso Rio, i Stormy Six, gli Arnicau, e abbiamo avuto testimonianze anche di quel movimento che comunque poi purtroppo è andato perso, ma avevano degli ideali militanti di lotta. Non era soltanto la storia della musica e del progressive, anche perché poi non tutti la facevano progressive, però c'erano grandi band, non solo gli Arnicau, gli Hatfield and the North. Abbiamo intervistato Richard Sinclair, per esempio, che prima faceva parte di Caravan. Quindi ecco, loro hanno anche lottato per avere un giusto compenso. Purtroppo l'industria vince, questa è una cosa grave. E quello che abbiamo poi notato è che intervistando tanti ragazzi che facevano prog, poi sono diventati session man per i cantautori, per le orchestrine stesse, perché comunque gli davano la possibilità di arrivare a fine mese. È quella la cosa che, per non parlare poi, non so, della scelta radicale di Alan Sorrenti, che fu tutt'altro, anche se comunque era dettata economica.
Cosa che volevo dire è che io dal di fuori ho sempre ritenuto che gli Area abbiano avuto, siano stati travolti di passione da parte del movimento, sono stati amati e scelti come bandiera, e questa cosa sia stata fatta pagare a loro carissimamente, nel senso che a un certo punto si sono trovati, visto dal di fuori, li vedevo prigionieri di situazioni nelle quali non riuscivano a difendersi, non riuscivano a uscire, ricattati sui soldi, ricattati su tutta una serie di cose.
Ma no, non dire così, che non è vero. Beh, dal punto di vista economico, a quei tempi era no dura, durissima, per noi in particolare, ma noi eravamo funzionali al movimento, eravamo dentro al movimento in qualche modo. La minestra saltava sempre fuori, capito?
Ci mancherebbe altro, però.
E quindi sì, è un casino. Ma penso che adesso i ragazzi se la vedano peggio, perché nuotano in acque differenti dalle nostre. La nostra era un oceano in movimento, per cui in qualche modo tu trovavi sempre da sostentare. Adesso sono, scusate il francesismo, sono cazzi. Ora la prepotenza del mercato è assoluta rispetto ai tempi degli anni 60, dove per esempio era molto forte, però negli anni 70 per la prima volta il movimento è stato avanti al mercato, per la prima volta ho visto il mercato rincorrere situazioni di cui non aveva il controllo. Gruppi nati, inventati dalle discografiche per riuscire a ramazzare fette di mercato che non gli sfuggivano, ti ricordi? No? Ce n'erano, non facciamo nomi, ma e così via. E quindi significa che dal basso c'era un grande fermento. Ecco, quello è il fermento che bisognerebbe stimolare i ragazzi a ritirare fuori, cioè favorire queste onde di densità culturali che periodicamente avvengono, non certo per volontà di un qualche illuminato o meno, però avvengono per così assemblamento spontaneo, dal basso, proprio l'esigenza. E adesso stiamo qui aspettando che nell'era dei computer, che non c'entrano più proprio una sega con i nostri tempi, nell'era di internet, di questa comunicazione che produce anche, oltre tanta informazione, tanta ignoranza, tanta superficialità, vediamo come viene fuori. Io sono pronto. Anche tu sei pronto, facciamo. Siamo fortissimi noi dell'Associazione Combattenti Reduci.
Ma io direi che magari chiediamo, no, se dal pubblico c'è qualcuno che ci dà insomma qualche sollecitazione in più, ci aiuta a ridisegnare e a disegnare questo panorama.
C'è una mano.
Qui è meglio, così si riesce a sentirci tutti. Grazie.
Allora, io volevo fare una domanda che temo, anzi spero non sia fuori tema, riguardo un po' i generi. Nel senso che io, vabbè, non ho fatto parte di quella generazione, ascolto musica prog o comunque i gruppi che rientrano nella macro categoria prog. E dal dibattito molto interessante messo il tema, soprattutto da parte vostra, anche del rapporto quasi filosofico fra i generi di quel tempo e un po' i movimenti ovviamente sociali e politici che c'erano, situazione che adesso è molto diversa. Io da profano, diciamo, quegli stimoli più musicali che in parte anche politici e sociali li vedo un po' adesso in generi molto diversi, molto anche legati a giovani generazioni. Mi ascolto molto musica, anche certo tipo di musica elettronica, molto musica rap, ed è quello che vedo, mi sembrano le più attive da questo punto di vista. Contemporaneamente vedo anche, spesso anche a convegni o dibattito, anche a concerti, il fatto di additare maggior parte di chi fa questo tipo di musica e chi l'ascolta come dei ragazzini. Spesso si dice musica rap è per ragazzini che non capiscono niente, che sono molto disinteressati anche all'aspetto politico, senza rendersi conto che chi faceva musica di questo tipo a quei tempi era a sua volta ragazzino dal punto di vista anagrafico, no? Quindi volevo semplicemente un parere, non so, da parte vostra su questo, cioè sul rapporto attuale fra questi generi molto diversi e anche quello che possono scatenare a livello, se non politico, almeno culturale, che è un po' anche, tra virgolette, l'underground che c'è adesso, molto diverso da quello che c'era un tempo.
Cosa facciamo? Raccogliamo prima magari un po' di domande, così poi altri.
Sono arrivato un po' tardi, quindi ho sentito l'ultima parte, una domanda sull'ultima parte. Ho avuto la fortuna di vedere un film sugli Stooges recentemente, no? E su quel discorso della trappola, fra virgolette, del fermento che c'era all'epoca. Il hip hop dice a un certo punto, chiaramente gli MC5 l'avevano preso un po' sotto mano e nella situazione di Detroit spaccavano, insomma. A un certo punto si sono trovati a un punto che gli MC5 erano molto più politicizzati di loro, e hanno detto, al momento o siete con voi, o siamo con noi, o siete contro di voi, è il momento di fare l'evoluzione, il momento in cui erano un po' più incattiviti. E lui, sia per la sua indole che penso per il suo atteggiamento vitale, più anche l'estrazione sociale che dal basso, così. E a quel punto lì loro si sono sentiti un po', come dire, minacciati, sono tirati un po' indietro. Io vorrei capire, voi che avete vissuto quell'epoca, se sensazioni simili potevano sussistere, nel senso che sono state due risposte un po' diverse, e in cosa consistevano, perché chiaramente la realtà americana era molto diversa da quella italiana anche a livello ideologico, eccetera, insomma. Però mi ha incuriosito molto questa cosa di hip hop, a distanza di molti anni, sono cose che, vabbè, io ho una certa età, quindi ho avuto la fortuna o sfortuna di vivere di percepire diverse epoche, anche se erano passate, cosa che le giovani generazioni magari non hanno, sono troppo distanze a livello temporale. Però credo che ci sia la difficoltà di trasmettere la sensazione dei tempi a quelli che verranno dopo, perché è difficile. Poi io ho studiato storia, era il mio pane quotidiano, almeno. Così, insomma, curiosità.
Grazie. Altri? Volete fare così? Prego. Allora,
uno di qua, uno di là. Noi siamo anziani, non ci ricordiamo più le domande dopo. No, ecco, a proposito.
Tu rispondi.
Io? Sì. Alla prima?
Sì, alla prima.
No, non so se posso dare una risposta soddisfacente, ma i generi non sono delle categorie astratte al di fuori della storia, un po' come dei contenitori, delle caselle in cui si infilano, o degli scaffali come, dove si infilano i dischi dividendoli appunto per tipi. Sono sostanzialmente delle unità culturali, avrebbe detto Umberto Eco, cioè qualcosa che una cultura definisce come diversa e particolare rispetto ad un'altra. Quindi ciò che definisce un genere è una comunità, non è che un genere sia dato, un genere è creato da una comunità che si riconosce in un certo modo di categorizzare la musica. Volendo, si potrebbero anche esprimere dei forti dubbi su questa categoria di progressive rock, e ricordare che è sicuramente una categoria storica che è emersa a un certo punto, che nel momento in cui i critici musicali inglesi cominciavano a parlare di progressive rock, quegli stessi dischi in Italia erano categorizzati come pop, e almeno fino al 70-71 la categoria progressive in Italia non è esistita. Si diceva il pop inglese, si diceva i gruppi decadenti inglesi. Cito alla lettera da Manuel Insolera, Ciao 2001, 1970, recensendo non mi ricordo chi, no? Quindi il problema che abbiamo quando diciamo ipostatizziamo queste categorie, le collochiamo lì e le usiamo per sempre uguali, no? E poi porta alla domanda che ci è stata fatta. In realtà quello che io credo noi tutti vedevamo fra la fine degli anni 60 e gli anni 70 erano un insieme di musiche che venivano da diverse parti, alcune delle quali avevano qualche cosa in comune. Sentivamo che qualcuno con l'autorità dei media, delle riviste specializzate, eccetera, dava dei nomi, e abbiamo cominciato a usare questi nomi, ha cominciato a usarli la stessa industria, no? per pubblicizzare questa musica. Ma questo non vuol dire che questa categoria di progressive rock, ad esempio, in modo non conflittuale comprenda 7 gruppi canonici, perché poi sono 7, no? Genesis, Jethro Tull, Gentle Giant, King Crimson, Van der Graaf Generator, Yes, e non mi ricordo, ecco, Emerson, Lake and Palmer, no? il canone, no? Come Haydn, Mozart e Beethoven per la musica classica, no? E tutti gli altri 10.000? No? Come definiscono questo genere? E questi qua facevano la stessa musica? Quindi se nella prospettiva storica rivediamo il nostro rapporto con quelle musiche, possiamo capire anche cosa è successo con le musiche più recenti e cosa succede con le musiche di oggi. Che cosa vuol dire hip hop, che cosa vuol dire rap, che cosa vuol dire trap, ad esempio, no? Che è un eccellente esempio, perché se io avessi parlato di trap ai miei studenti l'anno scorso non avrebbero saputo di cosa si trattava. E quindi in questo periodo uso questo esempio per dirgli: guardate, anche per blues è stato così. C'è stato un momento della storia in cui nessuno sapeva cos'era il blues, no? È un concetto, è un termine posteriore alla nascita di una musica che era fatta così e così. E in genere è sempre successo nella storia. Un certo modo di fare musica precorre il nome che poi a quella musica viene dato, no? Quindi questi sono i generi e questo è, secondo me, il rapporto che bisogna avere con i generi.
Scusa, c'è solo una cosa che secondo me ci siamo dimenticati di dire, ed è che l'unica grande vera differenza che connota il cosiddetto progressive rock e tutta la musica di quel periodo è che per la prima volta, dopo tutti gli anni 60, il bacino di ispirazione creativo a cui i musicisti si fanno riferimento per scrivere non è solo il blues rock americano di origine. Per tutti gli anni 60 la scala blues, il linguaggio blues, eccetera, sono stati il riferimento culturale sul quale tutto è stato costruito. Quello e poi la cultura bianca dei libri di chiesa, quelli dei pastori protestanti, da cui è venuto fuori il country americano, oppure o comunque quel tipo di musica lì. Per la prima volta la cultura musicale larga, quindi anche la musica classica eccetera, entra a far parte con parità di diritto nelle fonti di ispirazione. Tanto è vero che c'è una cosa che è successa anche, che per fortuna è stata minoritaria eccetera, però all'inizio questo tipo di musica è stata anche una bandiera della destra suprematista europea anche. Finalmente una musica bianca con origini bianche e non con origini nere. Il progressive è stato per un certo periodo una bandiera scelta dalla destra europea, in Inghilterra fra l'altro, cosa che noi non sospettavamo assolutamente, però poi per fortuna la realtà dei fatti è andata contro questa cosa qui, però in realtà l'unica cosa grande che veramente è successa è stato questo allargamento di fonti di ispirazione di base, ed è stata la porta attraverso la quale gli europei e soprattutto gli italiani sono entrati per trovare un tipo di musica nella quale si riconoscevano, nella quale avevano delle radici comuni, perché per noi tutto il blues rock era musica imparata, noi venivamo su ascoltando il Liscio, ascoltando Modugno, non venivamo su ascoltando il blues rock che era all'origine di tutto il movimento rock americano, per cui per tutti gli anni 60 il rock americano si è autoalimentato e gli inglesi copiavano gli americani. E l'inizio del progressive è stato, per quello che dicevo, questa impronta umanista, no? È stata questa capacità di allargare con pari dignità a tutte le origini, eccetera. Per quanto riguarda l'hip hop e la domanda di prima, dire che l'hip hop non ha contenuti è quantomeno peculiare, perché in realtà una musica nella quale puoi dire non hai problemi di metro, se non divertirti a giocare sul ritmo, puoi dire quello che vuoi, non sei legato alla ritmica, fa sì che tu possa esprimere e raccontare. Difatti voglio dire, trovo molti testi dell'hip hop, a parte quando l'hip hop cita se stesso e continua la tiritera sempre sesso, droga e rock and roll, sesso, droga e hip hop invece di sesso, droga e rock and roll. Però a parte quello, in realtà l'hip hop conferisce a chi lo pratica una libertà espressiva enorme, quindi in realtà, se vogliamo guardare da un punto di vista storico, i nuovi cantautori sono quelli che fanno hip hop, sono quelli che hanno possibilità di parlare e dire, non lo fanno su un metro musicale, lo fanno su un ritmo, però sono gli unici che in qualche modo esprimono grandi contenuti ultimamente, visto che la canzone d'autore se non è morta emette un odore strano, giusto per citare Frank Zappa.
La seconda domanda.
Le trappole, la trappola di cui, scusate, sì, di cui parlava, credo che parlasse di una trappola, o sbaglio, dov'è?
No, parlava della paura di sentirsi minacciati, eccetera.
Sì.
Presso poco, no?
Sì,
fai un richiamino, dai, te l'ho detto che...
Si parlava di trappola.
No, faccio un richiamino. No, mi riferivo a quello che ha detto Iggy Pop, insomma, mi ha colpito molto in questa intervista nel film, no? Che lui si era sentito, più che altro, proprio anche dall'espressione del viso, no, davanti alla cinepresa, la sorpresa di vedersi davanti ai loro mentori, mentori e mentori si dice fatto, vabbè, gli NC5 di fronte a un out-out, o state con noi o quindi vi politicizzate, loro che vogliono fare solo musicisti sostanzialmente, oppure siete fuori, vi escludiamo perché dobbiamo fare la rivoluzione, eccetera. Poi è nato un periodo in cui, vabbè, hanno girato tutta l'America, si sono ridotti alla fame, hanno iniziato a drogarsi, cose del genere, però quello lasciamolo da parte. Però il discorso mi interessava proprio se potevate tratteggiare una ricostruzione dell'epoca, perché mi ricordo, non so se era Stratos o chi altro, comunque parlava qualche altro gruppo dell'epoca italiana che menzionava ad esempio il fatto di questa cosa che il pubblico saliva sul palco, per esempio, imponeva la sua presenza davanti alle casse, eccetera, il musicista... Cioè, in un certo senso, la riduzione delle distanze di quell'epoca poteva... No, non una questione di minaccia, anche una questione che un po' l'improvvisazione, la voglia, l'entusiasmo, ma anche una sorta di pressione, una sorta, ecco, anche forse anche mancanza di rispetto della diversità in cui il musicista è, no? E poi, quello che dicevate prima, il discorso del... anche il fatto di non pagare il biglietto, eccetera. E comunque tutta una serie di cose, chiaramente sta succedendo qualcosa di nuovo, si vuole democratizzare tutto, però magari troppo costretti a seguire delle direzioni, a pronunciarsi su cose, una riduzione di libertà. Il hip hop quello voleva dire, cioè, a un certo punto non è, lui voleva fare musicista, si è trovato a essere costretto a fare politico sostanzialmente. Così gli era per... Probabilmente, ribadisco, ognuno ha la sua indole. Ero curioso di sapere come l'avete vissuto quel periodo.
Beh, interessante.
Con degli aneddoti, non so.
Mi informo anch'io adesso sul problema di Iggy Pop, perché per quel che mi riguarda non c'è stato nessun tipo di problema. Nel senso che sì, c'era ai tempi una certa promiscuità nei confronti dell'audience, mettiamola così. Non solo l'audience tendeva a salire sul palco a volte con qualche problema anche meccanico, voglio dire, ma niente che non si potesse gestire tranquillamente. Più che altro tante volte erano i musicisti che salivano in mezzo alla gente, come facevamo noi, costringendoli ad abbracciarsi, a baciarsi attraverso, per far passare una corrente elettrica tra di loro. Insomma, questo noi non, per come area non l'abbiamo mai percepita come minacciosa, anzi era veramente l'ambiente più stimolante per le nostre cose, anche perché per quel che riguarda, porto la mia esperienza, eravamo molto forti noi con il nostro discorso, noi sentivamo di avere un pensiero musicale da divulgare molto forte e avevamo il dovere di ogni volta portarlo nel modo più chiaro possibile e nel modo più totale possibile. Per cui eravamo noi che determinavamo la situazione, non venivamo determinati da, e quindi ci permetteva di suonare di fronte a qualsiasi tipo di audience tranquillamente.
Io posso solo raccontare che a noi è successo per assurdo, noi che come PFM in Italia passavamo per un gruppo moderato, mettiamola così. Per il sistema americano eravamo tacciati di comunismo. Racconto solo un episodio. Prima di partire per la tournée americana, noi abbiamo fatto al Palasport di Roma un concerto a favore dei palestinesi. Il reporter italiano di Billboard, che è la più grande rivista dello show business americano, era, diciamo, di religione israelita, e ha messo un trafiletto in prima pagina su Billboard mondiale che recitava così: PFM for PLO, perché noi dicevamo OLP ma loro dicono PLO, PFM for PLO, dicendo che noi facevamo concerti per trovare le armi, cioè il nostro appoggio alla causa palestinese era che siamo stati accusati di fare concerti per trovare le armi con i palestinesi. Il nostro manager in quel periodo, quello che si trovava alle date ai concerti in America, era un signore che si chiamava Bill Graham, abbastanza famoso devo dire, manager di Bob Dylan eccetera eccetera, il giorno dopo la telefonata è stata così, che Bill Graham ha chiamato Franco Mammone, il nostro impresario, e ha detto: Frank, sono Bill, ciao Bill, come stai? Forget the West Coast. E ha messo giù il telefono e ci ha completamente tagliato fuori da tutto, solo perché avevamo espresso dei pareri. Cioè, in realtà noi abbiamo subito esattamente il contrario, nel senso che il sistema americano, in cui le case discografiche erano delle presenze forti, i manager erano presenze forti che decidevano, mica come le nostre che non contano un cazzo, e i nostri manager che sono dei papponi, ma là in cui il sistema è lì non era, se ti esponevi pagavi dure, venivi semplicemente tagliato fuori. E a noi è successo, cioè la nostra avventura americana è finita principalmente per quella cosa lì, perché comunque eravamo considerati, ancora adesso c'è il manager di un famoso cantante italiano di cui non sto a fare il nome, era il nostro discografico a Londra negli anni 70, eccetera eccetera, e ancora adesso ogni tanto lo incontro e comunque mi chiama ancora il comunista, per dire, se ti esponevi e esprimevi il tuo parere ti veniva fatto, eri infracciato e fatto pagare comunque.
Ci sono altri? Continuiamo questa conversazione? Sì, mandiamo anche magari, no, un po' delle parti selezionate prima. C'è qualcun altro?
Sì, quel video, quel pezzo di Pasolini.
Se così li ringraziamo, magari.
Il video?
Sì. Mandiamo il video, poi.
Sì. Sì, allora il video, quello là di Pasolini, avevamo pensato di proiettare qualche minuto del documentario fatto da Pasolini con Lotta Continua, questo anche perché si legava anche marginalmente al nostro libro, perché le musiche sono state fatte dal nuovo canzoniere pisano, da Pino Fabi e Piero Nissin, che sono ambedue presenti nel libro, allora abbiamo unito questa cosa. Dal minuto 25 parla un operaio, dice cose interessanti.
Allora, bene, su queste immagini io direi che chiudiamo questa giornata. Ringraziamo Viviana, Diego, tutti gli amici che ci hanno aiutato, spero a restituire un po' di felicità. Per me è stato un piacere, un onore enorme, soprattutto in questo contesto così particolare. Grazie, buona serata.